24, 29.
Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore. Radunò 70 fra gli anziani del popolo e li dispose intorno alla tenda. Il Signore scese nella nuvola e parlò a Mosè. Prese dello spirito che era su di lui e lo mise sui 70 anziani. E appena lo spirito si fu posato su di loro, profetizzarono, ma poi smisero. Intanto due uomini, l'uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nell'accampamento e lo spirito si posò su di loro. Erano fra i 70, ma non erano usciti per andare alla tenda e profetizzarono nel campo. Un giovane corse e riferì la cosa a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nel campo. Allora Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, fin dalla sua giovinezza, prese a dire: Mosè, signor mio, non glielo permettere. Ma Mosè gli rispose: Sei geloso per me? O fossero pure tutti i profeti del popolo del Signore e volesse il Signore mettere su di loro il suo spirito? E Mosè si ritirò nell'accampamento insieme con gli anziani di Israele.
Amen.
Bene, riprendiamo qualcosa da questi pochi versetti di un libro di cui non siamo abituati a fare troppa lettura e troppo commento, e peraltro solo oggi ascoltiamo dal libro dei Numeri, poi ascolteremo Isaia. E siamo nel deserto, naturalmente, sta proseguendo il cammino che in realtà è quello di sempre. Noi siamo sempre in questa terra di mezzo che ha alle spalle l'Egitto e ha di fronte la promessa. In questo cammino faticoso nel deserto, al capitolo 11, prima di questi 6-7 versetti, abbiamo una situazione che conosciamo, che è consueta, che si ripete nel deserto. Prima c'era tanta fame, poi il Signore, dopo le lamentazioni, le proteste, interviene e garantisce la manna ogni giorno. Ma non basta. Dopo un po', succede però, manna oggi, manna domani, dopodomani, la settimana, la gente, torto a ragione, comincia a lamentarsi e dice: ma però insomma, forse anche un po' esagerando, forse c'è di mezzo anche qualche miraggio nel deserto, che dice, sai, era molto meglio in Egitto, c'era il pesce, c'erano i cocomeri, c'erano i meloni, i porri, le cipolle, l'aglio, cioè, persino la carne, poi probabile, però insomma basta manna, noi vogliamo la carne. E cominciano a lamentarsi di nuovo, perché ritorna questa esperienza a segnalarci per un verso che la vita è faticosa. Il cammino in ogni deserto comunque è faticoso. Ed è anche faticoso diventare adulti, diventare un popolo maturo, tra appunto questi gruppi un po' raccogliticci che l'Esodo ha provato a mettere insieme. In partenza è l'arrivo di essere una comunità organizzata, grata, responsabile, ce ne passa. E noi facciamo sempre fatica a crescere nelle fatiche della vita. E quindi il racconto con queste immagini prende questa esperienza e dice che però il Signore proprio non ne può più e butta giù il fuoco, sta bruciando tutto. Mosè interviene e dice: no Signore, calma un momento. E il fuoco si ferma. Però poi appunto la gente capisce che non, è meglio non lamentarsi col Signore, comincia a lamentarsi con Mosè. E Mosè dice: però adesso basta, io non ce la faccio più, non ce la faccio più, va di fronte al Signore e dice: Signore, guarda, prima di tutto è bella anche l'espressione, è forte, lui è proprio stanco, arrabbiato, persino disperato, dice: adesso guarda, piuttosto uccidimi perché io non ce la faccio più. Però c'è una bella espressione, dice: guarda, questo popolo qui mica è mio, L'hai concepito tu, dice, sei tu, il suo papà, la sua mamma. È tuo questo popolo qui. Va bene che io me ne occupo, però è tuo. E quindi dice, se l'hai concepito tu, non è che io posso fare, uso proprio questa espressione qui, la balia che se lo tiene in braccio tutto il tempo. Bisogna che appunto te ne occupi più tu, e per un verso che poi diventi anche un po' grande, non sempre con la balia. E comunque dice, io non ce la faccio più. Ecco, abbiamo questi racconti qui anche forti, anche un po' paradossali, però che ci dicono anche situazioni in cui possiamo ritrovarci. Soprattutto è interessante a questo capitolo 11, e è il motivo per cui il pastore Angelo l'ha inserito a questo punto prima di entrare nel merito della lettura più continua di Isaia, perché di fronte a queste situazioni è per noi significativo cogliere come allora alle difficoltà si risponde. Di fronte a tutte queste fatiche la comunità si riorganizza e nel confronto tra Mosè e il Signore si trova una soluzione. Siccome Mosè da solo non ce la fa, e qui cominciano appunto i numeri, il libro dei numeri ne dà qui alcuni numeri, perché innanzitutto il Signore garantisce, dice, vabbè, adesso faccio vedere che sono io il Signore, vi darò tanta di quella carne che rimanete nauseati. E Mosè dubitò un po', dice, guarda, siamo più di 600.000 solo gli adulti, questi sono i numeri che stanno in questo capitolo. Io dubito che troveremo tutta questa carne che dici tu, ma sei tu il Signore. E per questi 600.000 si mettono d'accordo lui e Mosè, il Signore Mosè, e dice, avrai 70 collaboratori, così, insomma, 600.000 sono tanti. Ecco, molto concretamente, anche proprio in mezzo ai limiti con cui si affrontano le difficoltà, la comunità si riunisce e cerca delle soluzioni. E le soluzioni sono quelle anche un po' di sempre. Primo, che il leader riconosca che non è onnipotente. Nessun leader è onnipotente, non risolve tutto, non decide tutto, non è in grado di portare tutto. Quindi, che ci si può e ci si deve fidare del Signore e non del leader. E terzo, che è bene che chi può, sostenuto dal Signore, si assuma le sue responsabilità e si è allargata la leadership, la responsabilità, la collaborazione. Ecco, questa è la prima indicazione molto concreta di come chi ci ha preceduto, abbiamo visto già anche l'anno scorso di come si sono organizzate le comunità agli inizi con gli Atti degli Apostoli, ma qui vediamo già proprio come nasce il popolo, diventa un popolo quando, passando dal faraone, non lo sostituisce con un altro capo, ma con una corresponsabilità allargata. E quindi, allora, questi sono i numeri, 70 sono scelti, ci ritroviamo tutti alla tenda dell'incontro, perché ognuno aveva la sua tenda per il cammino e poi c'era la tenda del Signore. Ci ritroviamo alla tenda del Signore e il Signore dice, guarda, lo stesso spirito di Mosè gliene portiamo via un po' e lo distribuiamo agli altri. Quindi tutti hanno lo stesso spirito, non un altro, non uno migliore, di qualità privilegiata piuttosto, no, è lo stesso spirito di Mosè, è lo stesso spirito di Mosè che ogni israelita può ricevere. Anche questa è una bella indicazione. Il Signore è pronto a donare il suo spirito a altri come Mosè, non uno qualsiasi, colui che è stato in grado di accompagnarli attraverso la fuga, l'esodo, la liberazione. E quindi quelli che sono riuniti lì cominciano a profetare e poi smettono. È un po' come la manna, non si può accumulare, non è che abbiamo preso la manna, la mettiamo al freezer, la conserviamo e siamo a posto. No, la manna bisogna raccogliere ogni giorno, se no altrimenti si degrada e non è più buona. anche per lo spirito, un'altra indicazione molto concreta, mi sembra provo a raccogliere qui là tra le righe del testo, è che lo spirito è lì a disposizione, è un dono innanzitutto, non è una competenza, un'abilità che abbiamo perché siamo più bravi, più esperti, più capaci, ma è un regalo del Signore che chiede disponibilità. Ma appunto questo regalo non l'hai ricevuto una volta per tutte. Certo, sei stato battezzato, sei unito al Signore e al suo Spirito, ma l'accoglienza, la disponibilità allo Spirito ci chiede una vigilanza per cui a ogni giornata e ogni situazione occorre di nuovo disporsi ad accogliere lo Spirito per quel momento, per quella situazione. Non abbiamo già troppe indicazioni su come essere profeti, ma questo è già un altro suggerimento interessante. Così come la manna, lo Spirito non si accumula. È lì pronto, è una fontana a cui noi possiamo bere, dove possiamo mettere le nostre mani per nutrirci, ma adesso, non perché l'abbiamo già ricevuta da piccoli, perché noi sappiamo già come vanno le cose, perché noi siamo credenti, no, perché poi c'è anche l'altro passaggio oltretutto. Non solo chi l'ha ricevuto poi non deve avere la presunzione di possederlo lo Spirito, ma sempre disposto ad accoglierlo. Ma c'è un altro passaggio ulteriore per cui, finita poi, come dire, la lunanza, hanno profetizzato, hanno smesso di profetizzare, poi tornano nell'accampamento e due che non erano venuti, non si erano ricordati, non avevano voglia, non potevano, comunque non erano andati al culto, non erano andati alla riunione dell'assemblea della comunità. Erano stati designati, erano stati chiamati tra i 70, ma, forse usando il linguaggio delle parabole del Nuovo Testamento, per il momento avevano detto di no, ho altro da fare. Avevano qualche impegno o avevano preferito diversamente. Il punto è che al di là del motivo per cui non c'erano e non lo sappiamo, però profetizzano. E anche la reazione è interessante. Qualcuno di quelli che invece c'era e dice no, noi siamo i credenti, noi siamo andati al culto, noi abbiamo ricevuto lo Spirito, questi che cosa c'entrano? Impediscilo a Mosè. E Mosè dice no, cioè, ma come? Non sono geloso io dello Spirito, puoi essere geloso tu, non è geloso il Signore dello Spirito, lo condivide con tutti e puoi essere geloso tu. Un'altra indicazione preziosa per i credenti, per ciascuno di noi. Il Signore non fa differenze, e nel ritornello degli Atti degli Apostoli, lo Spirito è per tutto, anche tu attento a non fare differenze, anzi, a valorizzare le differenze. Ma che bello! Ma che bello! Tutti gli uomini e tutte le donne amate del Signore possono ricevere lo Spirito e profetizzare. Possono insegnarci la giustizia e la speranza. Ecco, tutta una serie di indicazioni. Poi lo vedremo, spero anch'io, studierò con voi, che con Isaia impareremo come si profetizza, come si diventa profeti. Ma qui Mosè conclude dicendo, ma che bello se come dire, ci accorgessimo che il Signore ci vuole tutti i profeti, tutti. Ha smentita appunto, come diceva nella predicazione Angelo Domenica, come anche nel bollettino della comunità, ha smentita del fatto che sì, possiamo provare a essere profeti in patria, perché ci vuole disponibilità ad accogliere lo Spirito che il Signore ci mette a disposizione, ci vuole onestà nel riconoscere che questo Spirito è presente in noi e come è presente in noi è presente negli altri e nelle altre, ma ci vuole anche coraggio. Tutti i profeti sono figli di Maria. Tutti i profeti hanno passato la persecuzione, anche Gesù ci ha rimesso. Per essere profeti ci vuole coraggio. E quindi osare essere profeti in patria è più difficile. Più difficile per tutti, anche per il pastore, viene qui, parla della giustizia, dell'amore, ma poi non lo vedete in settimana come si comporta, per fortuna. Perché non è capace nessun pastore, tranne i presenti più anziani e quindi maturi di me, ma come dire, per fortuna c'è qui mio figlio, non c'è qui mia moglie, che conosce molto meglio di me i limiti. Uno può anche, come dire, ma poi lo sappiamo tutti, che appunto noi si prova a dire delle parole, noi si prova a testimoniare una parola che non è nostra, perché la tua non vale, vale pochino, vale molto di meno. E poi appunto la testimonianza chiede, questi profeti denunciano, sì, vai alla tenda e poi a casa, vai al culto e poi per strada, vai alla preghiera, vai allo studio biblico e poi al lavoro. Ecco qual è la denuncia dei profeti, che quindi ci mettono sempre in difficoltà, ci graffiano. E osare essere profeti in patria vuol dire in casa, in comunità, guarda, tu mi conosci, sai già tutti i miei limiti, però io mi prendo il coraggio di richiamarti con la parola del Signore, non con la mia. E quindi sono un profeta, un suo portavoce, con le parole, con le opere provo a testimoniare, non di me. Chi vuole dare un esempio fa così e ha già fallito in partenza. Chi vuole essere un testimone fa così, non guardare me. Un genitore non dice guarda me, guarda il padre, guarda la madre. Ecco, i profeti così e ci rimettono. E noi siamo chiamati però, ecco, durante tutto quest'anno la scuola dei profeti ci insegnerà Isaia come, ma qui la direzione. Intanto proviamo a raccogliere la disponibilità e il coraggio per disporci a essere profeti in patria, dove ci conoscono bene possono benissimo dirci sì, ma mica verrai tu a insegnarcelo, proprio tu, e proprio tu, perché non dici la tua parola, annunci quella del Signore. E quello che Mosè auspicava come un sogno, magari fossimo tutti profeti in Israele, in realtà è la chiamata. Per Gioele sarà quello dei tempi, questa sarà l'esperienza dei tempi messianici, quando tutti i figli, figlie, nipoti, nonni, tutti profetizzeranno. Ma noi sappiamo che i tempi messianici sono in mezzo a noi. Il Signore risorto ha già, come dire, donando la sua vita, effuso lo Spirito su tutti noi, sul mondo, sulla storia in cammino. È in mezzo a noi quello Spirito che ci permetterebbe, se accolto, di vivere davvero profeticamente secondo la legge del Signore, nella giustizia e nella speranza. E noi siamo stati già tutti immersi per il battesimo in questa profezia. Allora non è solo un sogno di Mosè e non è solo un pallino del pastore quest'anno di indicarci che ascoltando i profeti, come dice Mosè, siamo chiamati tutti anche noi. Questa è la condizione dei cristiani, non solo degli uomini e delle donne, di essere nel mondo secondo il desiderio del Signore suoi portavoce. Che uno dice, e certo abbiamo imparato, ma qui, come dire, ascoltiamo le scritture che ci indicano, con un po' come una mappa del tesoro. Ma poi fuori devi riconoscere il tesoro, riconoscere che il tuo fratello parla e è profeta, è portavoce della parola di Dio. Come si stupiscono il dare e me dato, anche noi siamo chiamati a stupirci. Ma guarda, nella mia patria, nella mia casa, al mio lavoro, c'è quell'uomo, c'è quella donna che è un portavoce di Dio. Dio parla. Le scritture annunciano che Dio parla, non ha parlato, che Dio parla. Allora siamo chiamati noi a parlare e noi ad ascoltare che Dio parla in mezzo a noi. Diceva, raccontando quella storia dei Cassini, Angelo domenica scorsa, che qualcuno, se davvero ci rendessimo conto che Dio parla, faremmo salti di gioia, saremmo qui a fare festa. Ecco, facciamo festa. Perché nella nostra casa, a casa nostra, nella nostra comunità, nel nostro lavoro, ci sono i profeti, ci sono i portavoce di Dio e Dio ci parla, parla al nostro cuore di giustizia e di speranza. Amen.